crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. A nome della redazione e dell'intero canale 105, continuiamo con gli auguri di felice onomastico. Oggi ai vari Tommaso e Tommasine che ci seguono da tutto il mondo. A loro e a tutti, buon ascolto.
O Santi Apostoli di Cristo, voi testimoni fin da principio attorno al trono dell'Agnello, accelerate il suo ritorno.
Il dubbio e la fede. San Tommaso Apostolo. Con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e dagli scritti di autori vari. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.
Dal soffio santo inviati, con la parola viva nel cuore, a ogni uomo, a ogni terra, il lieto annuncio avete dato.
6 settembre 1258. Il navarca Leone Acciaiuoli, al servizio del principe Manfredi, di ritorno dalla guerra contro Genova, ha trafugato le ossa di San Tommaso Apostolo dall'isola di Chio, nell'Egeo, e le reca nella città di Ortona, insieme alla lapide tombale armeno-mesopotamica, proveniente da Edessa, in Asia Minore, dove le ossa dell'Apostolo si trovavano fin dal III secolo.
Oggi, nonostante i terremoti, le profanazioni e i bombardamenti, le sante reliquie sono ancora a Ortona, nella concattedrale, all'interno della cappella a lui dedicata, in un'urna di rame dorato realizzata nel 1612 dall'ortonese Tommaso Alessandrini e dove nel 1800 fu posto un busto d'argento dell'Apostolo realizzato da una fonderia di Napoli.
L'Apostolo Tommaso è venerato santo non solo dalla Chiesa Cattolica, ma anche da quelle ortodossa e copta. Le feste a lui dedicate, prima della riforma del calendario liturgico, erano il Dies Natalis, il 21 gennaio, la ricorrenza della traslazione delle reliquie a Edessa il 3 luglio del 77 e il martirio il 21 dicembre. Dal 1969 viene celebrata soltanto la festa del 3 luglio.
All'Apostolo Tommaso si attribuiscono due testi apocrifi, gli Atti, che ripercorrono tutta la sua vita, e un Vangelo da molti definito il quinto Vangelo, dedicato ai racconti dell'infanzia di Gesù. Nell'iconografia San Tommaso compare con la lancia del martirio e con gli strumenti dell'architetto e ancora mentre predica agli indiani o mentre riceve la cintura della Vergine. È patrono di architetti e muratori. Per aver voluto vedere le prove prima di credere, è patrono dei giudici e protegge dalle malattie degli occhi. Nacque forse ad Antiochia e morì a Malipore, in India, dove si era recato ad annunciare la parola del Signore, secondo l'ordine ricevuto dallo stesso Gesù, come raccontano gli apocrifi Atti di Tommaso.
In un momento in cui tutti gli apostoli si trovavano a Gerusalemme, si divisero i vari paesi tra di loro affinché ognuno predicasse nella regione che gli sarebbe toccata e nel luogo al quale il Signore l'avrebbe inviato. Sia nella sorte che nella divisione, l'India toccò a Tommaso. Ma egli non aveva voglia di andare. Diceva: «Non ho forza sufficiente, sono debole. Inoltre, io sono ebreo, e come posso istruire gli indiani?» Mentre ragionava così, una notte gli apparve il Signore e gli disse: «Non temere, Tommaso, è con te la mia grazia». L'apostolo non fu per nulla persuaso e replicò: «Mandami dove vuoi tu, Signore. È solo in India che non voglio andare». Ma il Signore aveva deciso altrimenti e vendette Tommaso per 20 pezzi d'argento al mercante Abban, che cercava un bravo costruttore. Allora Tommaso s'alzò, pregò e si rivolse al suo Signore dicendo: Su, Signore nostro, sia fatto come tu vuoi, sia fatta la tua volontà. E se ne andò col mercante Aban, con sé null'altro portando che i 20 pezzi d'argento che il Signore gli aveva dato. Quando giunsero alla città di Sandaruk, Tommaso, su ordine del mercante, fu inviato alla corte del principe Godno, che ricercava un uomo abile per costruire un palazzo secondo lo stile romano.
Fu accontentato. Tommaso fece il disegno di un palazzo ammirevole e nella sontuosa dimora, durante un convivio, l'apostolo, incurante delle tentazioni della carne, intona un canto sublime alla sua chiesa.
La mia chiesa è figlia della luce. È suo lo splendore dei re. Grazioso e piacevole è il suo sguardo, elegante e adorno d'ogni cosa buona. I suoi abiti sono come i fiori, dal fragrante e gradevole profumo. Sul suo capo dimora il re, che ciba quanti dimorano sotto di lui. Sul di lei capo è posta la verità. Dai suoi piedi traspare la gioia. I 12 apostoli del figlio e i 72 risuonano in lei. Tutte e due le sue mani proclamano il luogo della vita e le 10 dita hanno aperto la porta del cielo. Splendente è la sua camera nuziale e piena di dolci e fluvi di salvezza. Al suo centro è posto un incensiere. Amore, fede e speranza allietano ogni cosa. Dentro c'è la verità in umiltà. La verità adorna le sue porte. I vivi sono in attesa di lei, rivolti verso lo sposo che verrà. Splenderanno della sua gloria. Saranno con lui nel regno che non tramonterà mai. Saranno vestiti della gloria del loro Signore, dal quale ebbero un cibo che non lascia alcun rifiuto. Bevettero dalla vite che acuisce la sete di quanti ne bevono. Glorificarono il Padre, Signore di tutto, il suo unigenito Figlio, e lodarono lo Spirito, che è la di lui sapienza.
Papa Benedetto XVI, in una sua catechesi dedicata ai 12 apostoli, ha rilevato alcuni elementi significativi della personalità dell'apostolo Tommaso.
Il primo riguarda l'esortazione che egli fece agli altri apostoli quando Gesù, in un momento critico della sua vita, decise di andare a Betania per risuscitare Lazzaro, avvicinandosi così pericolosamente a Gerusalemme. In quell'occasione Tommaso disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi e moriamo con lui». Questa sua determinazione nel seguire il Maestro è davvero esemplare e ci offre un prezioso insegnamento. Rivela la totale disponibilità ad aderire a Gesù, fino a identificare la propria sorte con quella di Lui e a voler condividere con Lui la prova suprema della morte. In effetti, la cosa più importante è non distaccarsi mai da Gesù. D'altronde, quando i Vangeli usano il verbo seguire, è per significare che dove si dirige Lui, là deve andare anche il suo discepolo.
In questo modo, la vita cristiana si definisce come una vita con Gesù Cristo, una vita da trascorrere insieme con Lui.
Un secondo intervento di Tommaso, continua Benedetto XVI, è registrato nell'ultima cena. In quell'occasione Gesù, predicendo la propria imminente dipartita, annuncia di andare a preparare un posto ai discepoli perché siano anch'essi dove si trova lui, e precisa loro: «Del luogo dove io vado, voi conoscete la via». È allora che Tommaso interviene dicendo: «Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?». In realtà, con questa uscita, egli si pone a un livello di comprensione piuttosto basso, ma queste sue parole forniscono a Gesù l'occasione per pronunciare la celebre definizione: «Io sono la via, la verità e la vita».
È dunque primariamente a Tommaso che viene fatta questa rivelazione, ma essa vale per tutti noi e per tutti i tempi. Ogni volta che sentiamo o leggiamo queste parole, possiamo metterci col pensiero al fianco di Tommaso e immaginare che il Signore parli anche con noi, così come parlò con lui.
Notissima poi e persino proverbiale è la scena di Tommaso incredulo. avvenuta 8 giorni dopo la 8 giorni dopo la Pasqua. In un primo tempo Tommaso non aveva creduto a Gesù apparso in sua assenza e aveva detto: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. In fondo, da queste parole emerge la convinzione che Gesù sia ormai riconoscibile non tanto dal viso quanto dalle piaghe. Tommaso ritiene che segni qualificanti dell'identità di Gesù siano ora soprattutto le piaghe, nelle quali si rivela fino a che punto egli ci ha amati e ama perché porta queste piaghe in eterno. In questo l'Apostolo non si sbaglia. 8 giorni dopo Gesù ricompare in mezzo ai suoi discepoli e questa volta Tommaso è presente. E Gesù lo interpella: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente. Tommaso reagisce con la più splendida professione di fede di tutto il Nuovo Testamento: mio Signore e mio Dio. A questo proposito, commenta Sant'Agostino: Tommaso vedeva e toccava l'uomo, ma confessava la sua fede in Dio che non vedeva né toccava. Ma quanto vedeva e toccava lo induceva a credere in ciò di cui sino ad allora aveva dubitato. L'Evangelista prosegue con un'ultima parola di Gesù a Tommaso: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Questa frase si può anche mettere al presente. Beati quelli che non vedono eppure credono. In ogni caso, qui Gesù enuncia un principio fondamentale per i cristiani che verranno dopo Tommaso, quindi per tutti noi.
O caro e glorioso San Tommaso, tu sei modello perché hai creduto. Con il tuo esempio, aiutaci a seguire sempre Gesù e a riconoscerlo maestro di verità.
O caro e glorioso San Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto. Con la tua intercessione, aiutaci a credere anche senza vedere e a sperare oltre ogni umana possibilità.
O caro e glorioso San Tommaso, tu hai veduto perché cercavi. Con il tuo coraggio, aiutaci a cercare Gesù sopra ogni cosa e nulla anteporre al suo amore.
O caro e glorioso San Tommaso, tu hai cercato perché amavi. Con il tuo esempio, aiutaci ad amare Gesù sopra ogni cosa e a servirlo nei nostri fratelli.
O caro e glorioso San Tommaso, tu hai amato perché fosti scelto. Con la tua presenza, aiutaci ad apprezzare la vocazione cristiana e a condividerne la gioia.
O caro e glorioso San Tommaso, tu fosti scelto perché prediletto. Con le tue preghiere, aiutaci a riconoscere Gesù presente fra noi, per incontrarlo un giorno in paradiso.
Negli Atti la vita di Tommaso è riportata con queste brevi parole.
Tommaso Apostolo, chiamato anche Didimo, significa gemello, era della Galilea. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo,
andò a predicare il Vangelo in molte province. Insegnò i precetti della fede e della vita cristiana ai parti, ai medi, ai persiani, agli ircaniani e ai battri. Si diresse infine verso le Indie ed ammaestrò quei popoli nella religione cristiana. In questo paese si fece ammirare da tutti per la santità della vita e della dottrina e per lo splendore dei miracoli, e accese alto il fuoco dell'amore di Gesù Cristo nei cuori. Il re della regione si infiammò d'ira, poiché era zelante dell'idolatria, e il santo apostolo, condannato a morte per ordine di lui, fu lapidato a Calamina e accrebbe l'onore del suo apostolato con la corona del martirio.
I successi riportati gli procurarono la gelosia dei Brahma, preti dell'India, addetti agli idoli, che lo fecero imprigionare con false accuse. In prigione, Tommaso pregava ringraziando il Signore. Tutti coloro che erano in prigione, vedendolo pregare, lo supplicarono di pregare anche per loro. E Tommaso intonò un inno esemplare in cui ripercorre le tappe della sua vita, riconoscendo in esse la presenza misteriosa e misericordiosa di Dio.
L'amore mi spingeva a correre, ad andargli incontro e a coglierlo. Mi protesi in avanti e lo presi. Mi adornai con la bellezza dei suoi colori e mi avvolsi interamente della mia toga dalle tinte sgargianti. L'indossai e mi recai alla sua porta. Chinai il capo e adorai la maestà del Padre mio che mi aveva mandato. Io avevo adempiuto i suoi comandamenti ed egli mantenne quanto aveva promesso. Alla sua porta mi associai con i suoi principi. Egli si rallegrò di me e mi accolse. E io fui con lui nel suo regno, mentre lo lodava la voce di tutti i suoi servi. Promise che anche alla porta del re dei re sarei andato con lui, con la mia offerta e con la perla. Mi sarei con lui presentato al nostro re.
L'inno dell'apostolo Tommaso, quando era in prigione, termina con queste parole e termina anche la sua vita. I brahmini decisero di farlo morire e un giorno, mentre l'apostolo pregava sulla pietra ai piedi della croce, uno di questi l'uccise con un colpo di lancia. La tradizione dice che i soldati che accompagnavano questo sacrilegio stordirono Tommaso coi sassi per poi trafiggerlo di frecce e il suo sangue schizzò sulla pietra e sulla croce.
Discepolo di Gesù, fedele nel seguirlo, sprezzante della morte, amante della verità, glorioso San Tommaso, prega per noi.
Testimone del risorto, ricercatore indomito, amico dei dubbiosi, modello dei credenti, glorioso San Tommaso, prega per noi.
Apostolo di Cristo, colonna della Chiesa, nel collegio dei dodici, singolare presenza, glorioso San Tommaso, prega per noi.
O santi apostoli di Cristo, voi testimoni fin da principio, attorno al trono dell'agnello, accelerate il suo ritorno. Venuta l'ora della croce, vi hanno avvolto
. L'ultima menzione che i sinottici fanno di Tommaso lo collocano sul lago di Tiberiade e lo stesso Papa Benedetto XVI lo conferma ricordando che il quarto Vangelo lo presenta come testimone del risorto nel successivo momento della pesca miracolosa sul lago di Tiberiade.
In quell'occasione egli è menzionato addirittura subito dopo Simone Pietro, segno evidente della notevole importanza di cui godeva nell'ambito delle prime comunità cristiane. In effetti, nel suo nome vennero poi scritti gli Atti e il Vangelo di Tommaso, ambedue apocrifi, ma comunque importanti per lo studio delle origini cristiane. Vorrei ricordare infine che secondo un'antica tradizione Tommaso evangelizzò prima la Siria e la Persia e poi si spinse fino all'India occidentale, da dove poi il cristianesimo raggiunse anche l'India meridionale.
Il 7 dicembre 2002 il cardinale Ignace Moussa I Daoud partecipò all'incontro promosso dal Pontificio Istituto Orientale in occasione del 1450 anniversario dell'arrivo di San Tommaso in India e del 450 della morte di San Francesco Saverio. Nel suo discorso, il cardinale Daoud diceva che a volte si potrebbe avere l'impressione di un profondo abisso che separa l'Oriente dall'Occidente. Fa quindi molto piacere sentire oggi milioni di cattolici in India e altrove definirsi con gioia e gratitudine cristiani di San Tommaso. Abbiamo detto che l'appellativo di Tommaso Apostolo è Didimo, che vuol dire gemello. Alcuni padri della Chiesa ne hanno ricercato il motivo. San Pietro Crisologo, in un suo sermone, dice che i discepoli videro il Signore e furono pieni di gioia, perché come fa piacere la luce dopo il buio e il bel tempo dopo la fosca caligine dell'uragano, così la gioia conforta dopo la tristezza. E allora domanda.
Perché solo tu, Tommaso, investigatore troppo guardingo, chiedi di vedere le cicatrici come prova di fede? Se dal corpo di Cristo le piaghe fossero scomparse, avresti fatto correre un tremendo pericolo alla fede con quel tuo indebito voler renderti conto. Avevi proprio bisogno di mettere la mano nel fianco trafitto dalla crudeltà dei giudei? Non c'erano altre prove della risurrezione del Signore e del suo amore? Considerate piuttosto, fratelli, che le richieste e le esigenze di Tommaso nascono dall'affetto e dalla dedizione, affinché in futuro non possano più sussistere dubbi sulla risurrezione. Tommaso non placa soltanto l'inquietudine del suo cuore, ma anche quella di tutti gli umani. Prima di partire per predicare alle genti, Tommaso, da servo zelante, cerca una base solida per una fede tanto misteriosa. Negli interrogativi dell'Apostolo vediamoci uno sguardo prudente gettato sul futuro, più che dubbio e scetticismo. Come, infatti, Tommaso avrebbe potuto sapere che le ferite di Cristo sarebbero rimaste a riprova della risurrezione se un'ispirazione profetica non lo avesse preavvisato? Ascoltino i miscredenti e non siano più increduli, ma credano, come invita il Signore. Infatti, la risposta di Tommaso non manifesta soltanto la presenza corporea di Gesù, ma attraverso le sofferenze del suo corpo attesta che egli è Dio e Signore. Veramente è Dio colui che è risuscitato dai morti e dopo tali ferite e tale strazio vive e regna nei secoli dei secoli.
San Gregorio Magno Papa, invece, chiede ai fedeli:
attribuite forse a un puro caso che quel discepolo scelto dal Signore sia stato assente e venendo poi abbia udito il fatto e udendo abbia dubitato e dubitando abbia toccato e toccando abbia creduto? No. Questo non avvenne a caso, ma per divina disposizione. La clemenza del Signore ha agito in modo meraviglioso, poiché quel discepolo, con i suoi dubbi, mentre nel suo maestro toccava le ferite del corpo, guariva in noi le ferite dell'incredulità. L'incredulità di Tommaso ha giovato a noi molto più riguardo alla fede che non la fede degli altri discepoli. Mentre infatti quello viene ricondotto alla fede col toccare, la nostra mente viene consolidata nella fede con il superamento di ogni dubbio. Così il discepolo, che ha dubitato e toccato, è divenuto testimone della verità della resurrezione. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Con queste parole, senza dubbio veniamo indicati, specialmente noi, che crediamo in colui che non abbiamo veduto con i nostri sensi. Siamo stati designati noi, se però alla nostra fede facciamo seguire le opere. E Giacomo scrive: «La fede senza le opere è morta».
E veniamo alla più gentile e poetica delle tradizioni, quella raccolta nella leggenda aurea di Giacomo da Varazze, che collega Tommaso all'assunzione in cielo di Maria. Dopo la morte della Vergine, Gesù stesso fece porre il suo corpo in un sepolcro, poi, dopo 3 giorni, lo riunì all'anima e l'accolse in cielo. Non appena la Vergine viene assunta al cielo in anima e corpo, gli apostoli, per soprannaturale disposizione, si sarebbero ritrovati per l'ultima volta a Gerusalemme. Tommaso, mentre viene prodigiosamente trasportato dalle regioni dei parti al Monte degli Ulivi, vede il corpo di Maria salire al cielo. La Madre di Dio, alle suppliche e invocazioni dell'apostolo, per consolarlo, gli getta dall'alto la cintura con la quale gli 11 avevano cinto il corpo santissimo. La cintura di Maria cadde nelle mani di Tommaso. Secondo alcuni, come segno di particolare predilezione, secondo altri, per vincere la sua incredulità.
Il caso dell'apostolo Tommaso è importante per noi per almeno 3 motivi. Primo, perché ci conforta nelle nostre insicurezze. Secondo, perché ci dimostra che ogni dubbio può approdare a un esito luminoso oltre ogni incertezza. E infine, perché le parole rivolte a lui da Gesù ci ricordano il vero senso della fede matura e ci incoraggiano a proseguire nonostante la difficoltà sul nostro cammino di adesione al Signore.
Fede. San Tommaso Apostolo, con gli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e dagli scritti di autori vari. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Adriano Evangelisti, Gaetano Lizio, Fabio Mancini, Stefano Mondini. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Gaetano Paradisi. Il canto della sigla O Santi Apostoli di Cristo è tratto dal compact disc Vieni Spirito Creatore, edito dal Monastero di Bose. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Dal soffio santo inviati, con la parola viva nel cuore, a ogni uomo, a ogni terra, il lieto annuncio avete dato.
Ricordiamo agli ascoltatori che questa trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, possono essere richieste in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Ed ora vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.